Lilliput, capitolo settimo. Gulliver, essendo stato avvertito che lo si minaccia di un processo per lesa maestà, si rifugia nel regno di Blefuscu. Quale accoglienza gli viene fatta? È bene che il lettore sappia di un tenebroso intrigo che si formò contro di me prima della mia partenza dall'impero di Lilliput. La mia umile condizione, avendomi sempre tenuto lontano dalle corti, mi aveva anche impedito di impararne gli intrighi. E sebbene avessi letto o udito narrare di molte cattive azioni di principi e di ministri, non mi sarei mai aspettato di trovarne gli esempi in un paese così lontano e governato con leggi così diverse da quelle della vecchia Europa. Perciò preparavo tranquillamente il mio viaggio nel regno di Blefuscu, senza alcun sospetto di ciò che si tramava contro di me. Quando fui visitato segretamente da un personaggio assai considerato a corte e al quale avevo reso importanti servizi. Egli venne a trovarmi di notte ed entrò in casa mia con la sua portantina senza farsi annunziare. Quindi congedò i portatori. Io mi misi la portantina con Sua Eccellenza nella tasca della giacca e ordinai al suo servo di chiudere la porta di casa. Quindi mi sedetti presso la tavola e vi posai sopra la portantina. Dopo i primi convenevoli mi accorsi che quel gentiluomo aveva una cera triste e inquieta e gliene chiesi il perché. Egli mi rispose pregandomi di star bene attento alle sue parole, che interessavano la mia vita e il mio onore. Dovete sapere, mi disse egli, che in questi giorni il consiglio segreto si è riunito parecchie volte per discutere sul conto vostro e che 2 giorni fa l'imperatore ha preso una risoluzione assai grave. Skirash Bolgolam, il grande ammiraglio, è sempre stato, come sapete, vostro mortale nemico fin dal vostro arrivo, non so perché. Dopo la vostra vittoria contro la flotta di Blefuscu, il suo odio è cresciuto ancora per gelosia del vostro trionfo, che ha oscurato la sua gloria di ammiraglio. Costui, d'accordo col gran tesoriere Flimnap, col generale Limtok, col gran ciambellano Lalcon e col gran giustiziere Balmuf, ha formulato contro di voi un atto d'accusa per lesa maestà e altri delitti passibili di morte. Straordinariamente colpito da questo esordio, volle obiettare qualche cosa in mia difesa, ma egli mi pregò di non interromperlo e continuò. Voi sapete come io vi sia grato dei servigi che mi avete reso. Io mi son fatto rendere conto di tutto il processo contro di voi e ho ottenuto copia dell'atto d'accusa. Vedete che per favorirvi arrischio la testa. Ecco il documento. Atto d'accusa formulato contro Quimbus Flestrin, l'uomo montagna. Articolo primo. Considerato che una legge emessa sotto il regno di Sua Maestà Imperiale Kalin Defar Plune ordina che chiunque spanda acqua nella cinta del palazzo imperiale sia giudicato e punito come colpevole di lesa maestà, e che il soddetto Quimbus Flestrin, violando apertamente codesta legge, col pretesto di spengere l'incendio sviluppatosi nell'appartamento dell'amatissima Augusta Sovrana, ha spento il suddetto fuoco compiendo maliziosamente, proditoriamente e diabolicamente l'atto proibito dalla surriferita legge, stando nella cinta dell'Imperial Palazzo. Articolo secondo. Considerato che il detto Quimbus Flestrin, dopo aver condotto la Real Flotta di Blefuscu nel nostro porto imperiale, essendogli stato in seguito comandato da Sua Maestà di impadronirsi di tutti gli altri vascelli del regno di Blefuscu, onde ridurre questo in forma di provincia governata da un nostro viceré, e di far perire non soltanto tutti gli esuli grossapuntisti, ma anche tutti i blefuscudiani che si ostinassero nell'eresia grossapuntista, Il suddetto Flestrin, come traditore e ribelle alla potentissima Imperial Maestà, ha presentato domanda di essere esentato da simile servizio sotto il frivolo pretesto che gli ripugnava di violare le coscienze e di togliere la libertà a un popolo innocente. Articolo terzo. Considerato che, essendo venuti dalla corte di Blefuscu alcuni ambasciatori per implorare la pace, il suddetto Flestrin, da suddito sleale, ha aiutato e confortato i suddetti ambasciatori e fatto loro doni, pur sapendo che essi erano ministri di un principe fino a poco tempo innanzi aperto nemico di Sua Maestà Imperiale e in guerra contro di lui. Articolo quarto. Considerato che il suddetto Quimblus Flestrin si prepara ora contro i suoi doveri di suddito fedele a recarsi alla corte di Blefuscu, avendo ricevuto dall'imperatore un semplice permesso verbale, e che col pretesto di tale gita si propone temerariamente e vilmente di aiutare e di soccorrere il re di Blefuscu, antico nemico di Sua Maestà, e con esso continuamente in guerra, eccetera, eccetera. Seguono altri articoli ancora, soggiunse il mio interlocutore, ma quelli che vi ho riferito sono i principali. Queste accuse sono state più volte discusse e devo dirvi che l'imperatore ha fatto mostra di molta moderazione, clemenza e giustizia, ricordando spesso i vostri servigi e tirando un velo sulle vostre colpe. Il tesoriere e l'ammiraglio hanno proposto di farvi morire in modo crudele e ignominioso. Si sarebbe cioè dovuto dar fuoco alla vostra casa di notte. E il generale con 20.000 arcieri, muniti di frecce avvelenate, avrebbe dovuto aspettarvi al varco per ferirvi alla faccia e alle mani. Oppure si sarebbe comandato ai vostri servi di spargere sulla vostra camicia un veleno che vi avrebbe costretto a strapparvi furiosamente le vostre stesse carni e morire fra i più atroci tormenti. Il generale si è schierato dalla loro parte, sicché a poco la maggioranza dei voti vi è diventata contraria. Ma Sua Maestà era ben decisa a salvarvi la vita e si è procurato l'appoggio del gran ciambellano. Infatti, Reldresal, primo segretario del Consiglio Segreto, avendo ricevuto ordine da Sua Maestà di esprimere la sua opinione, l'ha fatto in modo conforme al desiderio dell'imperatore, giustificando pienamente la stima che voi avete per lui. Egli ha detto che la sua amicizia per voi era sì conosciuta da poterlo far credere parziale, ma aggiunse che avrebbe detto il suo parere con libertà e franchezza per obbedire a Sua Maestà. Confessò che i vostri delitti erano gravi, ma non del tutto indegni di indulgenza, e che Sua Maestà, per riconoscimento dei vostri servigi e per non venir meno alla sua usata clemenza, avrebbe potuto salvarvi la vita accontentandosi di farvi cavare gli occhi. Questo espediente gli sembrava conciliare l'esigenza della giustizia con la fama di misericordioso di cui godeva l'imperatore e con la generosa equità degli onorevoli consiglieri. Dimostrò che la perdita degli occhi non vi avrebbe tolto la forza del corpo, con la quale avreste ancora potuto essere utile a Sua Maestà, che anzi la cecità cresce il coraggio nascondendo i pericoli, senza contare che l'intelligenza diventa più raccolta e meglio disposta a scoprire la verità. Disse che appunto il timore di perdere gli occhi vi aveva impedito di impadronirvi di tutte le navi nemiche e concluse che era meglio che d'ora innanzi vedeste le cose con gli occhi degli altri, dato che i più potenti sovrani non le vedono altrimenti. L'assemblea fece una pessima accoglienza a questa proposta. L'ammiraglio Bolgolam, alzandosi acceso di furore, disse di meravigliarsi che il segretario osasse proporre di conservare in vita un traditore. Dimostrò che i vostri servizi erano, secondo i veri principi di governo, gravissimi delitti, che voi, essendo stato capace di spengere l'incendio inondando d'orina il palazzo di Sua Maestà, fatto orribile a ricordarsi, Avreste potuto un'altra volta, con lo stesso mezzo, inondare il palazzo e tutta la città, possedendo una pompa enorme, adatta a questo scopo. Disse che la stessa forza che vi aveva permesso di portar via tutta la flotta al nemico gli avrebbe permesso di restituirgliela per semplice capriccio. Concluse di sospettare fortemente che nel fondo dell'animo voi foste un grossapuntista. E siccome il tradimento esiste prima nell'animo che nelle azioni, egli vi dichiarava formalmente traditore e ribelle e insisteva perché foste ucciso in mantinente. Il tesoriere rincarò la dose, mostrando le strettezze in cui si dibattevano le finanze imperiali per la spesa del vostro mantenimento, che tra poco sarebbe diventata intollerabile, e dimostrò di dubitare che il ripiego di cavarvi gli occhi, anziché rimediare a questo guaio, l'avrebbe aggravato, essendo dimostrato che gli uccelli, quando sono stati accecati, mangiano ancora di più e ingrassano più presto. Se dunque l'imperatore e il consiglio erano in coscienza persuasi della vostra colpa, ciò bastava per condannarvi a morte, senza bisogno delle altre formalità richieste dalla lettera della legge. Ma l'imperatore, non volendo assolutamente farvi morire, osservò che se il consiglio riteneva per voi troppo leggera la pena dell'accecamento, se ne poteva a questa aggiungere un'altra. Il segretario, vostro amico, supplicò timidamente di essere ascoltato affinché potesse replicare all'osservazione del gran tesoriere sull'enormità della spesa necessaria al vostro sostentamento. Egli suggerì a Sua Eccellenza, che dirigeva le finanze dell'impero, di rimediare a quell'inconveniente scemando a poco la vostra razione, in modo che per la progressiva mancanza di cibo perdeste le forze e infine la vita. Allora 5-6 mila uomini potrebbero staccare la carne dalle vostre ossa e seppellirne i pezzi in vari luoghi per evitare ogni infezione, lasciando il vostro scheletro come un monumento degno di essere conservato ai posteri. Così è stato deliberato all'amichevole, grazie al benigno intervento del segretario. È stato dato ordine di tener segreta la decisione di farvi morire a poco di fame, ed è stata invece registrata nel verbale del consiglio la sentenza che vi condanna all'accecamento, che è stata approvata all'unanimità meno il voto dell'ammiraglio Bolgolam. Entro 3 giorni il segretario del consiglio avrà ordine di recarsi da voi per leggervi gli articoli dell'atto d'accusa e quindi farvi conoscere la grande misericordia di Sua Maestà e del Consiglio nel condannarvi alla semplice perdita degli occhi, a cui vi sottometterete, secondo l'opinione dell'imperatore, con la gratitudine e docilità convenienti. Arriveranno allora 20 chirurghi di Sua Maestà e, dopo avervi pregato di coricarvi in terra, vi scaricheranno con garbo 20 frecce simultaneamente in ciascuna pupilla. Ora tocca a voi provvedere come crederete meglio. Io devo andarmene alla chetichella come sono venuto, per eludere ogni sospetto. Quando, partito Sua Eccellenza, fui rimasto solo, mi trovai in preda alla più crudele ansia. Quel sovrano, a differenza di quanto si era fatto fino allora, aveva introdotto l'usanza che, quando la corte aveva emesso una condanna per soddisfare i rancori dell'imperatore o il malanimo di un favorito, Sua Maestà doveva dirigere al consiglio una locuzione in cui vantava la propria dolcezza e la propria clemenza in faccia a tutti riconosciute. La locuzione dell'imperatore fu poco dopo diffusa per tutto il paese e il popolo rimase esterrefatto a sentire tanti elogi della clemenza imperiale, perché tutti sapevano che quanto più sperticati erano codesti elogi, tanto più ingiusta e crudele soleva essere la condanna a cui essi servivano di preambolo. Per conto mio mi intendevo così poco di politica che non avrei saputo dire se la condanna pronunciata contro di me era giusta o no, rigorosa oppure mite. Quanto a difendermi non ci pensavo neppure, perché, avendo assistito altra volta a processi di questo genere, Sapevo che i giudici formulavano la sentenza soltanto in base alle istruzioni ricevute e al volere degli accusatori influenti e altolocati. Per un momento ebbi l'idea di ribellarmi con la forza. E certo, così libero come mi trovavo, avrei potuto tener testa a tutti gli eserciti dell'impero e a furia di sassate mi sarebbe stato facile rovinare e disfare l'intera capitale. Ma respinsi tosto con raccapriccio questo pensiero, ricordandomi del giuramento prestato nelle mani di Sua Maestà, dei favori che avevo ricevuto e del titolo di Nardac che mi era stato accordato. Neanche ero così imbevuto di spirito di corte da poter capire che la recente condanna mi scioglieva da ogni anteriore vincolo di gratitudine verso l'imperatore. Alla fine mi decisi, e la mia risoluzione sarà forse biasimata da qualche persona scrupolosa, la quale giudicherà temerario e scorretto da parte mia l'aver voluto conservare a ogni costo i miei occhi, la mia libertà, la mia vita, nonostante i precisi ordini della corte. E certo, se avessi meglio conosciuto il modo di fare dei sovrani e dei ministri e il trattamento da loro usato verso accusati assai meno colpevoli di me, come imparai più tardi in altre corti, mi sarei assoggettato volentieri a una pena così mite. Ma, trasportato dalla focosa mia giovinezza, mi affrettai, prima che scadesse il termine dei 3 giorni, a scrivere al mio amico segretario del Consiglio Segreto una lettera, partecipandogli la mia intenzione di partire subito per Blefuscu. Senza aspettare la risposta, mi diressi verso quella parte della costa dove stava ancorata la flotta, presi un grosso vascello e vi attaccai una funicella. Poi mi spogliai e posi sul vascello il vestito e una coperta che avevo portato con me. Quindi staccai l'ancora del vascello e, tirandomelo dietro, un po' camminando, un po' nuotando, arrivai al reale porto di Blefuscu, dove una folla di popolo da un pezzo mi aspettava. Là mi furono date 2 guide per condurmi alla capitale, che si chiama nello stesso modo. Io le tenni in mano fino a che giungemmo a 200 yards dalla porta della città. Qui vi le posai in terra, pregandole di recarsi da un segretario di Stato per annunciarmi e fargli sapere che ero in attesa degli ordini di Sua Maestà. Dopo un'ora tornarono ad avvertirmi che il sovrano, con tutta la corte, mi veniva incontro per ricevermi. Io feci altre 100 yards. Il re e il suo seguito scesero da cavallo e la regina e le dame lasciarono le loro vetture senza mostrare il più piccolo segno di paura. Io mi chinai fino a terra per baciare la mano alle loro maestà e dissi al re che, col permesso del mio imperatore e in ossequio alla mia promessa, ero venuto a procurarmi l'onore di conoscere un sì potente sovrano e ad offrirgli tutti i servigi che dipendessero da me e non contrastassero ai doveri che avevo presso l'imperatore di Lilliput. Della mia disgrazia non credetti dover parlare, sia perché io stesso non ero regolarmente informato della faccenda, sia perché non desideravo che l'imperatore di Lilliput sapesse perché m'ero sottratto al suo potere. Non starò qui a tediare il lettore con la descrizione dell'accoglienza che mi fu fatta e che fu degna dell'ospitalità di un sì gran principe. Ne dirò degli incomodi sofferti in codesto paese, dove per mancanza d'un letto e d'un ricovero dovevo dormire in terra, rinvoltato nella mia coperta,